ascolta Radiazione.
E ascoltatela anche voi Radiazione, perché oggi 19.30, come ogni mercoledì che si rispetti.
Ciao Michelino.
Ciao caro Lachi. E quindi oggi siamo qui, mercoledì, oggi è l'11 maggio,
assolutamente.
11 maggio, come al solito sui flussi di radiazione.org per la 1714esima puntata di Memoria Resistente, siamo prontissimi, specialone oggi su due giorni fa, ovvero sul 9 maggio, perché è una data di cui si è parlato molto in questi ultimi giorni. Si è parlato perché tutti attendevano il discorso di Putin, cosa avrebbe detto, cosa non avrebbe detto. Noi torniamo così, facciamo qualche passo indietro, torniamo un po' al 9 maggio di qualche anno fa, di qualche decennio fa, e cerchiamo di capire perché il 9 maggio è una data da ricordare, da celebrare e da tenere sempre bella fissa nella nostra memoria
resistente. Assolutamente. Il 7 maggio venne dichiarato la resa.
Aspetta, sigla e poi ci spieghi tutto.
Okay.
Facciamo le cose fatte bene, facciamo finta di essere una trasmissione seria.
Assolutamente, hai ragione.
Mettiamo, ora sposto anche il cursore così magari la sigla la sentiamo. Quindi sigla con i nostri consueti morti di Reggio Emilia, che anche questi ricordiamo sempre a pugno chiuso, Stormy Six.
Assolutamente.
E poi torniamo qui su radiazione.org con Memoria Resistente.
Cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia. Morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui vent'anni per il nostro domani. Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli.
Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Ed eccoci qua, dopo la nostra consueta sigla ormai traditional che abbiamo ormai da tantissimi anni. Come anticipato poco fa, parliamo di 9 maggio. stava accennando là chi sarebbe magari più corretto a parlare addirittura di 7 maggio, nel senso
sì,
che
perché,
spieghiamo anche un po' perché si parla di 9 maggio. E
9
perché...
maggio è il giorno che viene celebrata in Russia e allora Unione Sovietica la vittoria sul nazifascismo. Noi sappiamo che la battaglia di Berlino durò da praticamente a fine di aprile, verso dal 20 aprile in poi, fu l'ultimo compleanno del Baffetto, per nostra fortuna, fino al 7 maggio, quando Wedling, Monk, Keitel e gli altri plenipotenziari tedeschi firmarono, iniziarono con l'ordine di cessate il fuoco. Quindi tutte le truppe tedesche presenti a Berlino cessarono di combattere il 7 maggio. La resa venne ratificata senza condizioni, chiaramente, perché tutti quanti i generali sovietici, Emrenko, Zhukov, Konev, dissero chiaramente al tavolo delle trattative che non gli sembrava che fossero in grado di chiedere qualsiasi tipo di condizione. Quindi resa incondizionata o altrimenti si continuava. Quindi i generali tedeschi, lungimirante addirittura oserei dire, si resero conto che effettivamente nulla c'era più da fare. Quindi ordinarono il cessate il fuoco, mandando in giro per la città di Berlino, o perlomeno quello che restava sotto le mani dei tedeschi, con questi autoparlanti a dire di cessare le armi, di deporre le armi, di cessare qualsiasi combattimento nei confronti dei sovietici. Questo successe dopo le ultime canti del cigno dei tedeschi, che fu la difesa disperata delle colline di Silov alle porte di Berlino, dove per 2 giorni e 2 notti i combattimenti furono furiosi nel tentativo vano di fermare le truppe sovietiche. Ci furono anche là delle problematiche, per esempio il disaccordo con, oppure dei malintesi con un reparto polacco, che provocarono tra l'altro un piccolo rovescio alle forze sovietiche, ma subito chiaramente e prontamente rioccupate le posizioni perse, anche perché ormai i tedeschi non avevano più nulla, e quindi si scagliarono contro le alture di Silov. Le alture di Silov furono gli ultimi 2 giorni di resistenza prima delle porte di Berlino, che Berlino era diventata alla periferia un immenso campo minato, il cosiddetto fronte dell'Oder, dal fiume che passa per Berlino. Lì fu il canto del cigno e la nemesi dei tedeschi, già comunque per noi fortunatamente iniziata già da Stalingrado.
Esatto, e perché oggi parliamo di 9 maggio? Appunto perché in questi giorni se ne è parlato molto, insomma, i vari media si aspettavano la fine della guerra per il 9 maggio, chi aspettava la grande parata del 9 maggio come per vedere anche un po' cosa avrebbe fatto Putin, tanti attendevano il discorso e le parole che Putin avrebbe pronunciato, o poi a posteriori si sono soffermati invece su quelle che non sono state pronunciate. A noi di questo francamente interessa poco, ci interessa il 9 maggio e riteniamo che sia una data non solo patrimonio di tutti i compagni, di tutti i comunisti, ma anche dovrebbe essere una data che è di fatto patrimonio un po' di tutti quanti, dal momento che sancisce come, insomma, data simbolo. Poi chiaramente ci sono tante date da ricordare, ma è un po' la giornata simbolo, appunto, della
la caduta proprio
del nazismo. La famosa bandiera rossa che sventola sul Reichstag sancisce la fine di fatto del nazismo e del nazifascismo più
giustamente,
generale.
Come dice Michelino, dopo ci furono da fare arrendere le altre truppe tedesche schierate in Olanda, dopo ce n'erano in Cecoslovacchia ancora, però chiaramente ormai, come dicevo prima, non c'era più nulla da fare, quindi la resa avvenne abbastanza veloce, lasciarono là armi e tutto e ritornarono verso la Germania. Non dimentichiamo, perché un po' tutti quanti gli italiani di qua e di là, ma non voglio dimenticare che gli ultimi difensori del Reichstag furono nazisti francesi, tanto perché ognuno ha il suo scheletrino nell'armadio e quindi
lo
anche
conserva,
lo conserva. Difatti i difensori del Reichstag, più che nazi tedeschi, furono nordici, nel senso che comunque facevano parte della Nordland dell'SS, e gli ultimi difensori furono quelli della Charlemagne.
Sì, quindi dalla francese, parte, appunto, confine francese nord della Francia, che è nord-est, diciamo, della Francia, che confina appunto con la Germania. Fu una delle parti, fu una delle zone che più durante la guerra, insomma, appoggiò i nazisti in Francia, e appunto, come ci stava dicendo anche Lucky, che fu anche una delle ultime a cedere alla fine del nazismo.
Assolutamente, furono gli ultimi difensori che dopo si dileguarono, dopo che chiaramente ormai i sovietici erano penetrati da qualsiasi parte del Reichstag, e dopo difatti chiaramente innalzarono quella gloriosa bandiera rossa, tagliarono via per la metropolitana.
E allora, proprio perché appunto in
un
questi
po' come
giorni
gli azovisti.
Sì, proprio. Proprio perché in questi giorni si stava parlando di questo 9 maggio, noi vogliamo ricordare non solo la data in sé, insomma, poi le date le ricordiamo, ma a noi ci interessa ricordare quello che sta dietro il semplice numero, la semplice data, ci interessa soprattutto andare a capire cosa questi simboli di fatto rappresentano e quindi cosa c'è stato prima di questo 9 maggio, cosa ci ha portato a questo giorno. E quindi attraverso un libro che adesso è là che mi passa, si chiama Il prezzo della vittoria, sono racconti di scrittori sovietici sulla guerra contro il nazifascismo. E da questi racconti, appunto, attraverso le parole di chi ha combattuto in prima persona il nazismo, lo facciamo costantemente rispetto soprattutto all'Italia, lo facciamo... Scusate, questa sera, ma l'allergia è arrivata qua sotto nel bunker. Lo facciamo questa sera, appunto, passando dall'Italia all'Unione Sovietica, per appunto raccontare dalle parole stesse, dalle testimonianze di chi contro il nazismo ci ha combattuto e chi il 9 maggio lo sente in particolar modo, perché sono stati coloro che hanno respinto l'avanzata nazista in Unione Sovietica, sono coloro che hanno combattuto a Stalingrado per diversi mesi, sono coloro che poi sono arrivati a liberare
Leningrado.
Leningrado, sono arrivati fino ad Auschwitz, perché poi adesso si parla di
addirittura... a piedi dicevano i sovieti, siamo arrivati a Berlino.
Esattamente, a piedi, appunto. E allora noi attraverso quegli scarponi vi vogliamo raccontare attraverso questo libro.
Esattamente, apprezzo appunto Il prezzo della vittoria, a cura di Adriana Acchiaia, della traduzione, appunto, traduzione di Adriana Acchiaia, che ci narra storie di questi scrittori che parlano appunto della lotta, della grande guerra patriottica contro i nazifascisti, e viene dedicato a Zoya Kosmodemeskaya, nome di battaglia Tania, che degnamente simboleggia l'eroica lotta che l'intero popolo sovietico condusse a fianco dell'Armata Rossa contro l'invasore nazifascista. Partigiana giovanissima, membro del Komsomol, poco più che adolescente, durante l'assedio di Mosca operò nelle retrovie nemiche presso la città di Vereia, compiendo ardite azioni di sabotaggio. Scoperta e catturata, fu selvaggiamente torturata e successivamente impiccata. Resistette alle atroci torture senza fornire informazioni e rivelare la sua identità ai suoi aguzzini. Parlò soltanto per rivendicare il suo diritto a colpire l'invasore. Sotto il patibolo incitò gli abitanti del villaggio, costretti dai nazisti ad assistere all'impiccagione, a ribellarsi e a lottare per la libertà della patria. E quindi, appunto, dalle parole dedicate a questa giovane compagna partigiana, noi sentiamo cosa ci raccontano i nostri compagni sovietici, la tessera del partito. Vanda Vasilevskaya. Dai Katia, dai. Ella gli passava le cartucce rapidamente, febbrilmente, ciò che di capelli le usciva dal fazzoletto. Alexei, disteso ai piedi della mitragliatrice, non volgeva il capo, esclamava soltanto: dai Katia, dai. La mitragliatrice crepitava, ingoiando il lunghissimo nastro. Katia ne afferrava velocemente un altro e lo teneva pronto. Katia, sì, vai a chiamare un'altra volta. Sì, di tutto al colonnello, mi senti tutto. Sì, fa attenzione, Katia, strisciando. Sì, Alesa, sì. Ella si trascinò tra gli arbusti, raggiunse la cresta dell'altura, si lanciò di corsa fino alla casa. Afferrò il telefono. Mettimi in comunicazione con la città, con il 35. Non risponde. Prova di nuovo con il 36 e non risponde. Dal telefono uscì un crepitio. Per un istante Katia provò una profonda desolazione. Si precipitò alla finestra, lontano, dietro gli arbusti. Rintronavano le scariche e scoppiavano gli spari. Strinse di nuovo il ricevitore con mani tremanti. Cara, mia cara, parla Orlovka, Orlovka, cara. Mia cara, mettimi in comunicazione con la città, con il 35, e non risponde. Cara, cara, ascoltami, ti parla Orlovka, Orlovka, passami la città, qualunque telefono la città. Tenterò, aspetta, consentì all'improvviso la voce del ricevitore. Katia vinse il tremito. Laggiù, in un luogo lontano, si udiva il ticchettio delle spine che venivano inserite e la piacevole voce della telefonista che non smetteva di ripetere: con la città, è la città. Pronto Orlovka, sono qui, Orlovka, Orlovka, la comunicazione con la città è interrotta, la stanno riparando e bisogna attendere. Le cadero le braccia. La comunicazione era interrotta, Katia uscì di corsa dalla casa, arrivò strisciando sul ventre fino agli arbusti dove stavano appostati i suoi. Alexei staccò dalla mitragliatrice il volto sudato coperto di fuliggine. Allora, la comunicazione è interrotta, la stanno riparando. Egli strinse i denti. Katia va a vedere, non si sente grigia. E la strisciò verso destra in direzione di un piccolo rilievo. La giovane guardia di frontiera giaceva con il volto riverso sul terreno. Katia sfiorò leggermente con le labbra la guancia infantile, era ancora tiepida. Introdusse la mano sotto la giubba, il cuore aveva cessato di battere. Morto, disse ad Alexei. 9, gli rispose. Dammi altre munizioni. Katia gliele porgeva. Lei, con gli occhi sgranati, guardava laggiù, verso il lato opposto. Un fiume sottile, come un filo e un piccolo ponte, al di là del ponte, su uno sfondo verde. Scoppiavano i rossi piccoli fuochi degli spari, i tedeschi. Dai, Katia, dai. Essi giacevano schiacciati sul terreno, nascosti tra gli arbusti, dietro alla lussureggiante erba incolta. E quasi inconsciamente, senza respiro, vomitavano fuoco in direzione del fronte opposto. I tedeschi erano appostati a 200 o 300 passi. Katia gli passava meccanicamente i proiettili e calcolava altrettanto meccanicamente. Sì, 9, grigia, non conta più. Vicino, molto vicino, qualcuno gemette. Ora non sono più 9, ma soltanto 8. Come si chiamava? Colia? Sì, Colia. Katia va e prova di nuovo un'altra volta. Forse hanno riparato la comunicazione. Ella saltò su e si allontanò correndo. Orlovka, parla Orlovka. Cara, sii buona, passami la città. La comunicazione sarà ristabilita entro 2 ore. Katia lasciò cadere il ricevitore e tornò di corsa. Alexei, potremo comunicare tra 2 ore. Tra 2 ore non ci saremo più, Katiusha. Ella, febbrilmente, fece di nuovo il conto. 7, sì, 7. Katiusha prende un fazzoletto e va a vedere che succede a Platon. Strisciò fin dietro gli arbusti. Con il fazzoletto fasciò il braccio del compagno. Vai via di qua strisciando, sei ferito. Non importa, non importa, Katiusha, non importa. Katia, ella sentì la voce del suo compagno e si lanciò verso di lui. Katia, ascolta. Egli non la guardava, lo sguardo fisso alla boscaglia, più lontano, al di là del ponticello, dove risplendevano le rosse esplosioni. Ascoltami, Katia, con attenzione. Sì, riuscirai a tirare fuori il camion dal capannone? Lei indietreggiò, come se qualcuno l'avesse colpito a petto. Ce la farai? Continuava a non guardarla e a fissare verso il verde fiorito dei rossi scoppi. Sì, rispose Katia con voce sorda. Katia, mi ascolti? Sì. I documenti sono nell'armadio, prendili e mettili nel camion. Sì. E diritto alla città, li consegna al colonnello, inteso? Sì. Vai, Katia, in fretta. Alesa, sì. Alexa, io sono, resto qui, non posso. Katia, subito, comprendi immediatamente. Un minuto di più e potrebbe essere troppo tardi. Tutti i documenti sono nell'armadio. Mi senti, Katia? Sì. Egli non la guardò nemmeno una volta e anche lei non osò sfiorare la mano di lui, che gli si tendeva in cerca di un nuovo nastro di munizioni. Su al camion, tutto spiano, a tutta velocità, con tutte le tue forze. Prendi la pistola, ascolta e ricorda, Katia, 7 pallottole. L'ultima la conservi in caso di... capisci? Sì. E la strisciò silenziosamente fino agli arbusti. Improvvisamente lui la chiamò di nuovo. Katia, aspetta, prendi la mia tessera del partito, raccogliele tutte e portale via. Ella prese il piccolo libretto rosso, poi strisciò da uno dell'altro dei combattenti. 5, in 5 le consegnò la tessera del partito. Nemmeno le loro si possono lasciare. Katia frugò nelle tasche dei morti. Eccoli qui, piccoli libretti rossi. Ricorda, Katia, prepara la benzina. Se succede qualcosa, versala sul motore e dagli fuoco. E ricordati la 7ª pallottola. Vai, Katia, presto, il più presto possibile. Solo allora finalmente la guardò con i suoi amati occhi grigi. Ella sentì un disperato, incontenibile, folle amore per il suo uomo. Alexia, non importa, non importa, Katia, vai in fretta. Questo, precisamente questo, è l'amore, Katia.
E a Katia dedichiamo questo pezzo, poi torniamo qui di nuovo come Male Resistente.
Как она поет, пусть он землю бережет родную.
E questa era Katyusha, cantata niente po' di meno che dal coro dell'Armata Rossa. Rossa. E con questo pezzo, appunto, dal quale insomma, avrete saprete e avrete notato, insomma, poi è stata tradotta. Tradotta, anzi, non è, il testo non è lo stesso. Però sulla stessa notte è stata fatta fiscalmente in Italia. Aspetta, dillo un po' a tutti, questa cosa mi faceva ridere tantissimo. E invece i tedeschi utilizzavano
crucchi sul fronte e cantavano questo ritornello: Giovanni se ne va per il mondo tutto sol. I sovietici, chiaramente non credendo la canzone, gli vomitavano addosso tutto il fuoco possibile.
Esatto, solo per colpa della canzone.
Esatto, anche per colpa della... No, però avevano anche loro delle cante, perché vogliamo ricordare che a Stalingrado ci furono anche delle lacune nell'esercito tedesco, perché c'erano in mezzo all'esercito tedesco c'erano anche dei compagni che chiaramente anche si dice fondassero una cellula addirittura all'interno della battaglia di Stalingrado, cioè vuol dire che non erano proprio tutti d'accordo con la guerra del baffetto. Difatti le diserzioni ci furono, e come se ci furono, solo che chiaramente sì, sappiamo che il protone
che cosa, però, cosa comporta disertare, però non solo in Italia,
a Stalingrado girava appunto un volantino clandestino redatto da alcuni appartenenti a un reparto di granatieri che condannava la guerra nazifascista e incitava all'unirsi all'armata del popolo, quella dell'Armata Rossa,
e girava all'interno dei soldati tedeschi.
Assolutamente. Quindi sempre torniamo... ci sono appunto delle dei piccoli aneddoti che
sì, magari appunto sono interessanti anche, anche raccontarli.
Sì, no, ma giusto perché ci furono dei compagni che
si pensa che appunto l'esercito nazista fosse anima e corpo tutto con
non era vero perché
Hitler. In realtà c'erano diverse persone all'interno che boicottarono
assolutamente.
Cioè, la celebre appunto è
la Rosa Bianca, dicevi.
Sì,
no, l'orchestra rossa.
Esatto, e anche poi quello che c'è nell'operazione Valkyrie, insomma, ci furono
assolutamente
tentativi.
I Hitler erano più militari prussiani, però quindi già in
vita. Sì, quella era un'operazione militare.
Esatto, erano già
gradi più alti.
I nazisti erano invisi, perché vogliamo ricordare anche Rommel fu costretto a tirarsi una cannonata. Che pure il suo ruolo nell'operazione Valkyrie fu marginale, però ci fu anche chi, vogliamo ricordare, addirittura una banda di Boy Scout, diciamo così, che comunque combattevano addirittura andavano a derubare addirittura esplosivo e armi agli accampamenti militari della Wehrmacht per compiere attentati contro i tedeschi, perché vogliamo ricordare che ci fu chi combatté anche contro il nazismo, pur nonostante sappiamo che lì non si andava tanto per leggero, mica erano, la Gestapo non era certo l'ovra.
Sì, sì, non erano gentili.
No, assolutamente.
E soprattutto arrivavano.
Però è anche l'ultimo anno, dopo ricontinuiamo col libro, anche in Francia ci furono tedeschi che, anche comunque complice l'amore per delle francesi, sposarono la causa della resistenza fornendo armi di nascosto, tra l'altro anche quelle di dotazione una volta, e dopo, chiaramente fatto questo, si imbandarono con i partigiani francesi.
Ecco, tanto per...
Specialmente gli alsaziani, che erano sul confine appunto
Alsazia-Lorena, esatto. Nella prima guerra mondiale appunto fu l'annessione Alsazia-Lorena,
gli alsaziani erano molto più suscettibili a cercare di fornire armi e comunque informazioni alla resistenza che non tedeschi dell'alta Germania, diciamo.
E appunto qualche aneddoto, adesso torniamo al nostro libro, è sempre interessante poi il nostro Lucky appunto su queste cose ci incuriosisce e quindi è interessante poi saperlo.
Assolutamente. E questo è l'amore. Ella si morse le labbra e strisciò con prudenza, sentendo nel seno l'aspro contatto di libretti rossi. E poi, correndo a tutta velocità, raggiunse nel fondo del capannone del camion, accese il motore, là dietro gli arbusti, senza dubbio ascoltavano il suo ronzio, lo udiva Alexei. Questo è amore, questo precisamente questo è l'amore, ripeteva come in un delirio, con le labbra secche. Uscì sulla strada. Si chinò sul volante, il percorso era piano, liscio, Katia avanzava a tutta velocità. Il vento le fischiava nelle orecchie, davanti ai suoi occhi, attraverso un velo di lacrime, passavano volando i verdi alberi e le bianche isbe. Ed ella andava avanti, ripetendo fra sé le parole di Akishei. Presto, potrebbe essere troppo tardi. All'incrocio dovette fermarsi per farsi indicare la strada. Ella non conosceva quei posti. Era la prima volta che li vedeva. Erano passati solo un giorno e una notte, da quando era arrivata da quelle parti, dopo una separazione di 6 mesi, nei quali non aveva mai visto Akishei. Finalmente la città, la fermarono, la interrogarono, rispondeva come un automa. Le indicarono la via. Katia saliva faticosamente le scale, un piano, un altro, com'era lunga quella scala, una porta, un'altra, una terza, militare, guardie, quanta gente, berretti verdi, il cuore su lei si strinse vedendo i berretti verdi e le guardie di frontiera. Il comandante Alexei Nazarov mi ha raccomandato di portare i documenti. «E lei chi è?» domandò l'uomo seduto dietro la scrivania. «Ekaterina Nazarova, sua moglie». Katia si sorprese di quella domanda, forse sarebbe potuto essere diversamente? Come si potevano fare domande simili in quelle circostanze? Sua moglie. Consegnò le carte, i portafogli, i pacchetti. Le mani dell'uomo sedute dietro il tavolo ricevevano tutto con calma, riponevano tutto con tranquillità e cura. Ora si siede e riposi. Lei volle dire che non era stanca, ma le gambe le si piegavano. Si lasciò cadere pesantemente sulla sedia, nella sua testa persisteva il fragore degli spari e risuonava insopportabile il ruggito del motore del camion. L'uomo seduto al tavolo prese il ricevitore. Mi passi Orlovka. Katia aspettava. Orlovka, Orlovka, immediatamente. Lei aspettava, l'uomo anche, con gli occhi pieni di unico disperato desiderio, stringendo disperatamente le dita. Katia si sforzava di cogliere un segnale negli occhi dell'uomo. Va bene, va bene. Egli riattaccò lentamente. Allora, allora, Orlovka non risponde. Non c'è ancora la comunicazione. Ella sentiva già rimbalzare le dita, le gambe e tutto il corpo. Cara piccola coraggiosa, che fare? La guerra è Orlovka, ci sono i tedeschi. Con un eco, un ricordo lontano, risuonano le cliche parole di una canzone. Chi l'aveva cantata e quando? Alexei, ragazzo delle ciglia nere, dagli occhi chiari, il diletto, l'amato, l'amato Alexei. Che pena ci sarà di vivere libero in un campo sterminato, che pena non vedere più il sole nel cielo e l'amore sulla terra. Ella cominciava a dominarsi. Devo andare. Dove? Devo andare al comitato regionale. Le indicarono come arrivarvi. E lascia passare? Ma guardando in viso l'uomo di guardia si turbò. Chiami il segretario, vengo da Orlovka e Caterina Nazarova. Aspettava, la guardia attaccò immediatamente il ricevitore. Entri. Di nuovo un uomo seduto dietro una scrivania, di nuovo le si strinse il cuore. A chi si umiliava? Ah sì, a Grigia, il giovane Grigia che era caduto per primo. Ho portato le tessere del partito. Le trasse sul seno, 10 tessere di un rosso vivo. A chi appartengono? Katia si pose ritta con voce sicura e forte, disse. Sono le tessere del partito di 10 compagni guardi di frontiera morti al loro posto di combattimento, lottando contro i tedeschi oggi all'alba. Il segretario si alzò in piedi, le tessere stavano allineate sullo scrittoio, 10 libretti rossi come fiori di sangue sul tappeto verde. E questo era la fine di uno dei primi racconti dei combattimenti, che può darsi che Orlovka sia nuovo Orlovka, che dopo divenne tomba purtroppo di tanti italiani durante la famigerata e triste ritirata di Russia, quella tanto decantata da scrittori fascisti, mentre tanto condannata dal nostro Mario Rigoni Stern, che abbiamo avuto modo di leggere nell'intro delle prime puntate. E quindi adesso continuiamo con un'altra storia, La bandiera.
Esatto. Questa appunto è una storia che è uno dei racconti di questo libro che vi stiamo leggendo. Vi ricordo il titolo per chiunque volesse poi eventualmente trovarlo. Si chiama Il prezzo della vittoria, sono racconti di scrittori sovietici sulla guerra contro il nazifascismo, quindi sono
la
tutti
Zambon Editore.
Zambon Editore tradotto
da
Adriana Chiaia, che appunto diciamo che lei si è occupata spesso del fronte orientale della guerra, di quello jugoslavo triestino, e in questo caso traduce appunto questi racconti in questa edizione, quantomeno. Sono tutti racconti che vi fanno capire già dal primo che abbiamo letto,
sì,
di cosa stiamo parlando.
D'altronde
questi non sono tutti soldati, ci sono tantissime persone che partecipano,
civili, vogliamo
alla resistenza.
Appunto, vogliamo ricordare le Brigate del Popolo che combattevano a Stalingrado in condizioni purtroppo inenarrabili, perché l'urto fino al 1942 delle armate tedesche fu poderoso. Dopodiché il compagno generale Inverno fece la sua parte, perché comunque fu quello anche aiutò
che diede una grossa mano ai sovietici, soprattutto poi a Stalingrado.
Sì, esatto, ma anche perché fu il lasso di tempo che consentì a riprendere la produzione di armamenti nelle fabbriche portate al di là degli Urali. Infatti,
e dall'altro lato impedì invece il rifornimento. Se da un lato questa cosa diede la possibilità, appunto, come stavi dicendo, di aumentare i rifornimenti per il fronte sovietico, dall'altro rallentò, perché chiaramente
sì,
c'erano migliaia di chilometri da percorrere di steppa ghiacciata.
Non solo il freddo, furono anche i topi.
Vai, grandi, i topolini sono sempre stati dei compagni.
Assolutamente, compagni topolini che d'inverno, durante l'accantonamento invernale delle armate corazzate tedesche, i cari compagni topolini andarono a rosicchiare, sembra quasi una barzelletta, eppure è triste,
realtà,
per i tedeschi
è
triste realtà, andarono a rosicchiare i cavi elettrici dei Panzer. Quindi quando questi andarono per riattivare,
metterli in moto,
sto cazzo, andarono tutto quanto, si trovarono bloccati, le armate corazzate dovettero immediatamente a prestare delle squadre d'emergenza di meccanici che rimettessero in ordine i cavi elettrici. Però questo sappiamo che in guerra un giorno, due giorni possono determinare il peso della battaglia.
E possono determinare la vittoria o la sconfitta all'interno di una battaglia specifica. Poi,
quindi,
visto che si parlava di Stalingrado, un pezzo mitico, storico, dovremmo tagliarlo.
Sì,
no,
perché
senza la seconda parte. Ma
vabbè, però dai, ci sta.
La prima parte
ve
la facciamo sentire tutta.
Assolutamente.
l'orchestra fa ballare gli ufficiali nei caffè. L'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa.
Adesso ci dispiace tagliare e non proseguire con la fabbrica, ma dai, la lasciamo in sottofondo, visto che stavamo parlando finché appunto ascoltavamo grandissimo questo pezzo di Stormy Six. Stavamo chiacchierando con Lucky appunto di quanto poi in realtà le armate naziste fossero arrivate appunto a 30 km dai sobborghi di Mosca, fossero arrivati a Mosca.
Chiaramente sappiamo che i sobborghi di Mosca non sono stati quelli di Padova, quindi
esatto, però, la periferia più larga, però
di fatti,
erano molto vicini
di
in,
fatti,
in un certo grazie. Momento, in un frangente a Mosca, quindi il loro obiettivo era quasi raggiunto ad un certo punto della guerra. E poi cosa intervenne? Intervenne
il
sicuramente
il generale inverno, come si diceva, soprattutto
la scelta.
Soprattutto la resistenza ostinata comunque delle armate sovietiche, perché comunque dopo la ripresa, perché dobbiamo capire che l'attacco all'Unione Sovietica fu proditorio come lo fu per la Jugoslavia e per la Grecia, quindi senza dichiarazione di guerra. Quindi nelle prime fasi appunto dell'attacco, l'operazione Barbarossa, molte divisioni sovietiche vennero catturate gioco facile, perché comunque non avevano nemmeno ricevuto ordini in caso di attacco. Quindi i sovietici si trovarono anche a corto sia di uomini che di mezzi, che di artiglieria soprattutto. Quindi fu il sommo sforzo di generali che tipo Zhukov, Mrenko, Konev, che comunque si trovavano al posto giusto al momento giusto.
Comandante Zhukov,
esatto,
nei nostri cuori.
Che riuscirono con la loro perizia e abilità militare a contrastare l'avanzata tedesca, che trovò i suoi problemi prima di tutto perché si erano allungati troppo con il fronte, quindi non avevano più una logistica sufficiente e soprattutto il carburante sufficiente, perché stavamo appunto dicendo nel backstage che hanno diviso il baffetto, perché era un baffetto e comunque era un caporale.
Esatto, infatti quello si diceva.
Invece di ascoltare
da buon
i suoi
caporale prima guerra mondiale.
Esatto, i suoi generali, che forse ne capivano qualcosa di più di lui, divise le due armate. Cioè divise l'armata tedesca in due parti, gruppo A e gruppo B, per farle puntare il gruppo B alle riserve petrolifere di Grozny, forché magari il baffetto non aveva nemmeno presente su una carta geografica i chilometri, perché Grozny mica è...
Se non era Padova Vicenza.
Non era Padova Vicenza, esatto. Quindi,
cioè da Mosca a Grozny, Cecenia, nel senso, quella che oggi è la Cecenia,
esatto,
voglio dire.
I sovietici ne approfittarono immediatamente, perché comunque le imprese, tra l'altro, che fecero anche andare su tutte le furie il baffetto, fu l'impresa alpinistica dei Alpenjäger tedeschi, che piantarono la bandiera nazista sull'Elbrus a 5.000 metri. Risposta del Baffetto, che lui fondamentalmente di impresa alpinista non ne fregava un cazzo, lui voleva i pozzi di petrolio. Però ormai è troppo tardi, la bandiera l'avevano piantata, la scalata l'avevano fatta, però questo fu uno dei motivi in cui difatti in questo spazio della divisione delle due armate i tedeschi, i sovietici si infiltrarono e iniziarono una controffensiva, anche tra l'altro facendo rischiare l'accerchiamento già da prima, perché ci fu per esempio la famosa sacca di Demyansk.
Eh sì, esatto, dove grazie all'inverno lì, proprio lì, sì, fu sì. L'inverno e che fu, permise di fatto alle armate sovietiche, da un lato appunto quello
più
di...
più equipaggiate chiaramente, di, più abituate sì. Al clima e
di,
soprattutto
di fornirsi, esatto. Di armarsi, permise la ripartenza, diciamo, di una produzione bellica di un certo tipo.
Difatti vogliamo ricordare appunto che anche durante il triste, purtroppo, e crudele assedio di Leningrado, fino a che il lago Ladoga non si ghiacciò, che dopo venne costruita la cosiddetta ferrovia della vita, dovettero aspettare appunto l'inverno per riuscire a rifornire la città ormai stremata. Durò quasi 600 giorni l'assedio di Leningrado, mica poco,
Stiamo parlando di 2 anni qua.
Esatto. Un anno e... Fino a che appunto il 1 gennaio del 1943 iniziò la riscossa sovietica e iniziò l'attacco per liberare Leningrado, che alle 5 della mattina ora tedesca i Kruki ricevettero la sveglia sotto forma di autoparlanti dall'altra parte della neve, il fiume che passa per Leningrado, sotto forma di internazionale sparato a manetta. Chiaramente finito l'internazionale incominciò una pioggia di proiettili, esatto. Che non finì più. Questa è una delle tante storie quali i tedeschi non avevano capito, difatti come dicevano i generali, non avevano letto Tolstoi, non avevano capito quanto grande era la Russia, l'Unione Sovietica di allora per noi. Quindi il Baffetto non c'era tanto con la testa, i suoi generali fecero quello che potevano per tamponare, ma ormai era troppo tardi. Infatti un altro aneddoto che voglio raccontare, dopo riprendo col libro, anche gli italiani stessi, quando arrivarono al complesso minerario e fabbriche appunto di Stalino, rimasero meravigliati, perché il complesso tra fonderie, miniere e tutto quanto il resto era lungo circa 70 km. 70 km di produzione, quindi partivano dal minerale grezzo e arrivavano al cannone di carro finito. Gli italiani, là così abituati, che per loro la più grande fabbrica era la Fiat, pensiamo 70 km di fabbrica.
70 km, per darci un'idea, più o meno, se tu fai la A4 in autostrada, è più o meno da Vicenza a Venezia. Cioè giù, super giù, ecco. Sono una trentina tra Vicenza e Padova, Padova e Venezia, quindi facciamo un po' la somma, cioè vuol dire una produzione di 70 km. Adesso si parla dell'Azovstal, che è gigantesca comunque, perché è comunque una acciaieria enorme. Voi pensate cosa sono invece 70 km di industria.
Sì, perché comunque insomma. Anche Stalingrado, vogliamo ricordare che aveva addirittura due scali ferroviari molto grandi, che erano quello della Lazar, la racchetta, il famoso quello fatto a racchetta, erano anche quelli, cioè erano enormi per quello che potevano vedere i tedeschi e comunque gli italiani. Quindi possiamo immaginare quando loro riuscirono, ma che trasferirono in fretta e furia tutti i macchinari al di là degli Urali, e lì iniziarono soprattutto la cosa principale, la produzione di T-34, perché ne avevano bisogno per contrastare le armate corazzate. Purtroppo dopo quel nostro caro carro armato divenne, per gli italiani, per i tedeschi, purtroppo per loro, divenne sinonimo di morte, e quindi...
T-34 diede una bella svolta al conflitto dopo
quindi
il
ingresso. Quindi noi
ricontinuiamo
con la storia appunto
guerra.
Di questi compagni sovietici nelle prime fasi della.
Abbiamo ancora
tedesco.
19 minuti e quindi...
E la bandiera.
Ne approfittiamo per darvi un altro racconto, un'altra
nella
storia.
Nella parte più interna dell'isola si scorgevano alcuni tetti di ardesia, al di sopra di quali si innalzava lo stretto triangolo della chiesa luterana, con una croce nera e diritta inchiodata sul cielo nuvoloso. La riva sassosa sembrava deserta, vuoto il mare per centinaia di miglia all'intorno, ma non era così. Ogni tanto in lontananza si tagliava la sagoma sottile di una nave da guerra o di un cargo, ed in quel preciso istante, silenziosamente o senza intoppi, come in un sogno o in un racconto surreale, un'asta di granito scorreva scoprendo una caverna. Dal fondo della caverna cominciavano a innalzarsi lentamente 3 cannoni a lunga gittata. Si ergevano sopra il livello del mare, affrettandosi a prendere posizione. I 3 cilindri di una lunghezza mostruosa sembravano muoversi autonomamente, seguendo la nave nemica, come se fossero attratti da una calamita. Nelle bocche delle grosse scranature concentrate di ghiacciaio brillava uno spesso strato di grasso verdognolo. Nelle casematte, profondamente incassate nella roccia, era alloggiata la piccola guarnigione del forte e tutte le sue dipendenze. In una stretta nicchia, separata dal falso ponte di comando da un tramezzo di tavole di legno, vivevano il capo della guarnigione del forte e il suo commissario politico. stavano seduti su letti incassati della parete, tra loro un tavolino rischiarato da una piccola lampada elettrica. La lampadina accendeva piccoli lampi brillanti sulle pale del ventilatore, un vento secco agitava alcuni fogli di carta e un piccolo lapis si muoveva su di una mappa divisa di quadri, era una carta di navigazione. Il comandante aveva appena ricevuto l'informazione che nell'ottavo riquadro si era avvistato un cacciatorpedini del nemico. Il comandante annuì con cenno del capo. Dai cannoni si alzarono accecanti frange arancioni di fuoco. Tre salve consecutive scossero la roccia e l'acqua. Lo spostamento d'aria colpì duramente le orecchie, accompagnati da un suono simile a quello di una palla di ferro che rotto sul marmo. I proiettili partivano uno dietro l'altro verso l'obiettino, appena visibile in lontananza, e dopo alcuni istanti l'eco informava attraverso l'acqua che erano dati a segno. Il comandante e il commissario politico si guardarono l'un l'altro in silenzio. Era tutto chiaro, le parole erano superflue. L'isola era circondata da ogni parte, le comunicazioni erano interrotte. Quel pugno di valorosi difendeva da più di un mese il forte assediato dai continui attacchi dal mare e dall'aria. Le bombe martellavano con feroce insistenza le rocce torpediniere. Torpediniere chiatte da sbarco stringevano continuamente il cerchio. Il nemico voleva prendere l'isola d'assalto, ma le muraglie di granito si mantenevano inespugnabili. Allora il nemico si ritirava lontano sul mare, radunava le forze, si concentrava e di nuovo si lanciava all'assalto, cercava un punto debole e non lo trovava. Ma il tempo passava, le munizioni e le vettovaglie venivano a mancare, i magazzini si svuotavano. Per ore intere il comandante e il commissario studiavano i rapporti, applicavano misure di austerità per ogni cosa, cercavano di allontanare l'istante terribile, ma l'epilogo si avvicinava sempre di più e infine era arrivato. Allora, chiese infine il commissario, allora niente, rispose il comandante, è tutto, allora scrivilo. Il comandante, senza affrettarsi, aprì il libro di bordo, guardò l'orologio e scrisse con la sua grafia chiara, 20 ottobre, oggi è fino al mattino. Abbiamo continuato a sparare con tutti i cannoni, alle 17:20 è partita l'ultima raffica e non ci sono più munizioni, la riserva alimentare basta per un giorno. Chiuse il libro, quel grosso diario di guerra con le pagine cucite, chiuso con un sigillo di cerolacca, lo tenne per alcuni minuti sul palmo della mano, come volesse soppesarlo, e poi lo collocò sullo scaffale. Così vanno le cose, commissario, disse senza sorridere, e bussarono alla porta. Avanti, l'ufficiale di guardia, avvolto in un mantello di cerata, grondante acqua, entrò nella stanza e poi sul tavolo un piccolo cilindro d'alluminio. Un messaggio, esatto, a chi l'ha lanciato? Un caccia tedesco. Il comandante tosse il coperchio, introdusse due dita nel cilindro e trasse un foglio arrotolato. Lo lesse e grattò le sopracciglia. Su un foglio di pergamena, con una scrittura molto chiara in inchiostro verde indelebile, è scritto quanto segue. Signor comandante forte sovietico e batteria, lei è circondato da ogni parte, lei non ha più munizioni e alimenti. Per evitare un inutile spargimento di sangue le propongo di capitolare. Le condizioni sono le seguenti. Tutta la guarnigione di forte con comandante e ufficiali lasciano la batteria di forte in perfetto stato ed ordine ed escano, senza armi, su piazza vicino alla chiesa. Lì consegnarsi esattamente ore 6 e ora centro Europa. In cima alla chiesa deve sventolare bandiera bianca. In cambio prometto concedere la vita, se no la morte, arrendetevi. Capo delle truppe tedesche di barco, contrammiraglio von Eversham. Il comandante porse il foglio con le condizioni di resa al commissario politico. Questi lesse, disse all'ufficiale di guardia. Bene, può ritirarsi. L'ufficiale uscì. Vogliono vedere una bandiera sulla chiesa, disse, pensò il comandante. Sì, rispose il commissario. Bene, la vedranno. Confermò il comandante, filandosi il cappotto. Una grande bandiera sulla chiesa. Cosa crede il commissario? La vedranno? È necessario che la vedano ad ogni modo. Bisogna che sia il più grande possibile e avremo il tempo. Abbiamo il tempo, disse il commissario cercando il berretto. Abbiamo davanti tutta la notte, non tarderemo. Abbiamo il tempo per cucirla. I ragazzi faranno uno sforzo enorme. Ne rispondono personalmente. Si abbracciarono e si baciarono. Si baciarono come si fa tra un uomo e un uomo, sentendo sotto le labbra il sapore della pelle indurita dal vento. Si baciarono per la prima volta nella vita, in fretta, sapevano che mai più ne avrebbero avuto il tempo. Il commissario entrò nel falso ponte di comando e sollevò il busto di Lenin da un tavolino, tosse il centrino di velluto rosso su cui era appoggiato. Poi salì su uno sgabello e staccò dalla parete un drappo rosso su cui erano scritte la parola d'ordine. Durante tutta la notte, la guarnigione del forte cucì una bandiera, un'enorme bandiera che entrava appena sul pavimento del falso ponte di comando. La cucirono con grandi aghi da marinai, con il duro filo da marinai, con pezzi di diverse tele rosse, con tutto ciò che trovarono nei loro bauli da marinai e che potesse servire al loro scopo. Poco prima dell'alba, una bandiera della grandezza di non meno di 6 lenzuola era pronta. Allora, per l'ultima volta, i marinai si sbarbarono, indossarono camicie pulite, uno dietro l'altro, con le mitragliatrici appese al collo, le tasche piene di munizioni. Cominciarono a uscire a salire per scalette. All'alba, il capo della guardia bussò alla cabina di von Eversharp. Il contrammiraglio non dormiva, giaceva vestito sul letto e si avvicinò alla toilette. Si guardò allo specchio e si strofinò le borse sotto gli occhi con acqua di colonia. Solo dopo di ciò permise al capo delle guardie di entrare. L'ufficiale era in piena agitazione, tratteneva con difficoltà il respiro mentre levava la mano al saluto. Una bandiera sulla chiesa? Chiese con voce rotta dall'emozione von Eversharp, giocando con l'impugnatura di d'avorio intagliato del pugnale. Esattamente, si arrendono. Bene, disse Von Eversharp, lei mi ha dato una magnifica notizia, non lo dimenticherò. Magnifico, dia il segnale, tutti sopra coperta. Un minuto dopo era in piedi, le gambe divaricate al posto di comando, alpeggiava appena. Era un'aurora oscura e ventosa di fine autunno. Con l'aiuto di un binocolo, Von Eversharp distinse una piccola isola di granito all'orizzonte. L'isola giaceva sul mare grigio ostile, le onde frastagliate ripetevano con selvaggia monotonia i contorni delle rocce della costa. Il mare sembrava scolpito nel granito. Nel cielo, sopra il profilo del villaggio di pescatori, sorgeva la stretta sagoma triangolare della chiesa con la sua croce, dritta e nera, inchiodata sul cielo nuvoloso. Sulla cima ondeggiava un'enorme bandiera oscura, quasi nera. Poveretti, disse Von Eversharp, sicuramente hanno dovuto utilizzare tutte le tenzuola per cucire una bandiera bianca così grande. Ma che ci si può fare? La resa ai suoi inconvenienti. Dette un ordine. Una flotta di chiatte da sbarco e di torpediniere si diresse verso l'isola. L'isola ingrandiva, si avvicinava adesso a occhio nudo, si poteva distinguere il gruppo di marinai sulla piazza vicino alla chiesa. In quel momento si affacciò un sole color lampone, rimase sospeso tra cielo e mare, con il margine superiore nascosto in una nube color fumo e quello inferiore che toccava il mare frastagliato. Una luce lugubre coprì l'isola, la bandiera sulla chiesa apparve rossa come a ferro arroventato. Diavolo che bellezza, di Von Eversharp. Il sole ha fatto uno scherzo ai bolscevichi, ha tinto la bandiera bianca di rosso, ma ora le faremo recuperare il suo candore. Il vento sollevava le onde, l'acqua batteva sulle rocce e le pietre suonavano come bronzo nel respingere i colpi delle onde. Il suono profondo tremava nell'aria sull'altura di Pulviscolo Salmastro. Le onde rifluivano verso il mare, scoprendo gli scogli bagnati, poi riprendendo forza e si lanciavano nuovamente all'attacco. Cercavano un punto debole, rompevano le stette scalanature nelle profonde fessure delle rocce. L'acqua gorgogliava, scorreva ed improvviso, colpendo con un impulso tremendo un ostacolo invisibile, retrocedeva, esplodendo in un geyser di pulviscolo color rosa. Le lance da sbarco raggiunsero la riva, i tedeschi correvano verso il forte con l'acqua fino al petto, reggendo le mitragliatrici alte sul capo, saltando sulle rocce, scivolando, cadendo e rialzandosi. Ero già in terraferma e scendevano lungo i boccaporti aperti delle batterie. Von Eversharp stava in piedi, con le mani inchiodate al parapetto del ponte di comando. Non staccava gli occhi dalla riva, era entusiasta. Il suo viso era scosso da momentanei sussulti. Avanti ragazzi, avanti. E all'improvviso un'esplosione sotterranea di una forza titanica scosse l'isola. Dai boccaporti furono catapultati in aria brandelli insanguinati di divise e corpi umani. Le rocce spezzate caddero le une sulle altre, qualcosa le sconvolgeva, le strappava dalle viscere dell'isola portando in superficie la superficie. Le lanciava nelle voragini aperte, dove c'erano le batterie distrutte e montagne di metallo calcinato. La scossa di un terremoto attraverso l'isola. Hanno fatto saltare la batteria, gridò Von Eversharp. Miserabili, hanno rotto le condizioni della resa. E in quel momento il sole si nascose lentamente dietro una nube fino a sparire. La luce rossastra che illuminava l'isola e il mare con toni tetri si spense. Ogni cosa assunse un monotono colore granito. Ogni cosa, tranne la bandiera sulla chiesa. Von Eversharp credette di impazzire. Contro tutte le leggi della fisica, l'enorme bandiera sopra la chiesa continuava a essere rossa. Sullo sfondo grigio del paesaggio, il suo colore è diventato ancora più intenso, feriva la vista. Allora Eversharp comprese tutto. La bandiera non era mai stata bianca, era sempre stata rossa e non poteva essere diversamente. Von Eversharp aveva dimenticato contro chi stava combattendo. Non si trattava di un'illusione ottica, non era il sole che aveva ingannato Von Eversharp. Era lui che si era ingannato. Von Eversharp dette un nuovo ordine. Squadre di bombardieri, caccia aerei d'assalto presero il volo, caccia torpediniere, chiatte da sbarco, si lanciarono contro un'isola di direzioni. Nuove truppe da sbarco si arrampicarono sulle rocce. Paracadutisti atterrarono sulle terrazze dei pescatori, le esplosioni laceravano l'aria. Ed era in mezzo a tutto quell'inferno, barricati ai piedi del contrafforte della chiesa, 30 marinai sovietici puntavano i loro mitri e mitragliatori verso i quattro punti cardinali, al nord, al sud, all'est e all'ovest. In quel terribile momento nessuno di loro pensava alla vita, la questione della vita era decisa, sapeva che sarebbero morti. Ma morendo, volevano iniettare il maggior numero possibile di nemici. In ciò consisteva l'ordine di combattimento ed essi lo compirono fino alla fine. Spararono con precisione e accuratezza, non una sola pallottola andò perduta. Non si lanciò invano una sola granata. Negli accessi alla chiesa giacevano centinaia di cadaveri di tedeschi, ma le forze erano troppo ineguali. Coperti dai frammenti di stucco e mattoni che i proiettili esplosivi strapparono dalle pareti della chiesa, con i volti anneriti alla fuliggine, inzuppati di sudore e di sangue, tamponandosi le ferite con pezzi di cotone strappati all'imbottitura delle giacche. 30 marinai sovietici caddero uno dopo l'altro, sparando fino all'ultimo respiro. Su di loro ondeggiava un'enorme bandiera rossa, cucita con grossi aghi da marinai, con il duro filo da marinai, con pezzi di diversi tessuti rossi, con tutto ciò che si era potuto trovare nei bauli dei marinai. Fatta finalmente con foulard di seta, con fazzoletti rossi, con sciarpe color lampone, con borse rose, con coperte vermiglie, con camicette, addirittura con mutande, perfino la copertina di un rosso brillante, il primo piume della storia della guerra civile, era stata cucita in quell'igneo mosaico. Dalla sua incredibile altezza, tra le nubi passeggere, la bandiera fremeva, ondeggiava, ardeva, come se un gigantesco, invisibile portabandiera la innalzasse, avanzando impetuosamente attraverso il fumo della battaglia verso la vittoria.
E questa era un'altra storia, appunto, da questo libro di cui vi abbiamo parlato oggi, Il prezzo della vittoria, storie appunto di scrittori sovietici che hanno combattuto il nazifascismo, contro il nazifascismo, e ne abbiamo letto un paio questa sera, tanto per darvi un'idea sì, di quello che significa il 9 maggio, di cui appunto in questi ultimi giorni si era parlato a profusione e principalmente in maniera abbastanza errata. 9 maggio viene ricordato appunto, come si diceva anche all'inizio, perché rappresenta un po' la data simbolo, poi appunto dicevamo anche prima di date ce ne sono diverse, chi il 7, chi il 9, chi l'11, chi a fine maggio.
Sì, perché comunque la battaglia di Berlino comunque
ce ne sono, appunto, ce ne sono tante. 9 maggio viene riconosciuta un po' come quella data che viene presa a simbolo della vittoria, della sconfitta del nazifascismo, ad opera poi di fatto dell'esercito dell'Unione Sovietica. Prima di chiudere la puntata di stasera volevo appunto ricordare anche un'altra cosa, visto che qui siamo a Memoria Resistente. Questa mattina ci siamo alzati con la notizia dell'assassinio da parte dell'esercito sionista di una giornalista in Palestina, la giornalista che appunto è stata ammazzata a Jenin, si chiama Shirin Abu Akleh. E non sentiremo parlare più di tanto di questa notizia, se ne è parlato, io ho visto qualcosa nei media oggi, probabilmente domani già se la dimenticheranno tutti, perché bisogna parlare solo esclusivamente di quello che accade in Ucraina. Ma stamattina appunto un soldato dell'esercito israeliano le ha sparato in testa, lei si trovava
in esecuzione proprio
per documentare, stava documentando quello che accade tutti i giorni poi in terra di Palestina, perché tutti i giorni ci sono ragazzi, giovani, uomini, donne che vengono ammazzati o arrestati o torturati in Palestina. Queste cose non fanno notizia, si preferisce parlare delle guerre che interessano e quindi solo dell'Ucraina, non di quello che accade in
anche
Palestina,
anche perché è un colpo alla testa, è un'esecuzione.
Sì, anche perché aveva l'elmetto, il giubbotto, cioè nel senso stava facendo, consapevole di quello che faceva. Lei ha sempre fatto questo lavoro per appunto raccontare, dare la voce a quello che accade al suo popolo. Se ne parla oggi perché aveva il doppio passaporto, quindi aveva passaporto statunitense e palestinese, quindi in qualche modo ha fatto un po' notizia. Vi leggo brevemente quello che è stato un post sui social della Biblioteca Stella Rossa qui di Padova, che così dice: tutta la nostra rabbia per questo ennesimo assassinio da parte dell'entità sionista, cane da guardia dell'imperialismo USA e Medio Oriente, lo stesso che ha provocato la guerra in Ucraina fomentando e sostenendo le formazioni naziste e che ci sta portando alla guerra globale, lo stesso che detta le leggi della propaganda di guerra. Per questo sentiremo poco parlare della giornalista Shirin Abu Akleh e molto dei poveri eroi del battaglione nazista Azov, ma noi sappiamo da che parte stare. Shirin Abu Akleh vive in ogni lotta dei popoli oppressi. Onore a Shirin Abu Akleh, vive la lotta del popolo palestinese, USA e NATO, nemici dei popoli. Quindi questo è appunto il post della Biblioteca Stella Rossa, con cui chiudiamo la puntata di questa sera di Memoria Resistente. Chiudiamo con una serie di appuntamenti. Prima di tutto, venerdì ci sarà un benefit alla Palestra Popolare Chinatown per la cassa di resistenza del collettivo Levante rispetto ai tantissimi processi in corso. Sabato saremo in trasferta a Firenze, quindi 14 maggio, sabato a Firenze, sempre per lo stesso motivo, i compagni del CPA ospiteranno appunto una cena più concerto della mala suerte in solidarietà appunto per la cassa di resistenza. Prima, nel pomeriggio a Firenze, ci sarà dalle ore 16 un corteo invece contro la repressione per un processo che sta arrivando a sentenza per i compagni di Firenze antifascista che appunto sono stati denunciati e condannati e richieste anche diversi mesi da parte della procura per un corteo contro l'apertura della sede di Forza Nuova che ha visto nella giornata scontri con gli sbirri eccetera. Ci sono diversi mesi che pendono sulla testa di diversi compagni e quindi ci sarà un corteo alle ore 16 appunto da Piazza Santo Spirito e poi a seguire al CPA cena e concerto. Arriviamo al 21 di maggio, quindi fra 2 settimane, 20 giorni circa, no, quanti sono? 10 giorni circa, scusa.
Esatto.
una settimana,
no, 10 giorni,
10 giorni
puliti.
Per puliti,
no, 10 giorni
ho
puliti,
ho difficoltà con il calendario,
non ti preoccupare.
Invece c'è la grande festa di radiazione.org
al Parco
ovvero
della Fenice,
quella che dovevamo fare il 23 aprile che è saltata per via del tempo, la facciamo il 21 Parco della Fenice dalle ore 18. Ci sarà la New Times Band, ovvero una band ormai leggendaria padovana, ci saranno i nostri DJ radio, Nicky Heidi e tanti altri, e quindi
venite a trovarci.
Siamo in chiusura, quindi butterei la sigla. Ricordiamo gli appuntamenti: domani tocca a Slave Master Night con il nostro Nicky Heidi, che avrà tra l'altro un altro specialone con
ormai il nostro più affermato DJ padovano.
Esatto, aspetta che guardo bene. Cioè, dopo la puntatona blues ci sarà anche la serata intervista al produttore e musicista Roberto Bonaldo, quindi della Rebel Production, domani sera 21, 22 e 30. Lì lo trovate
appuntamentone
su radiazione.org.
Quindi detto tutto questo,
siglona
e che sventoli,
e che
sventoli
per
Bacco,
più in alto, più in alto.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.